Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2022-2023 di Unieuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Dottor Nicosanti Monterastelli, prego.
Grazie, buongiorno a tutti da parte mia. Assieme a me abbiamo Marco Pacini, il nostro CFO, e Bruno Olivieri, il nostro direttore generale. Guardiamo quelli che sono i principali numeri della semestrale che abbiamo pubblicato ieri. Devo dire che una semestrale, pur in un mercato che per la prima volta, dopo 2 anni di forti di incremento, è in leggera diminuzione, ma questo ha portato comunque la nostra azienda a overperformare il mercato con un aumento di circa 2 punti. Chiaramente trainato molto dal canale online che ha fatto un più 23%, mentre c'è una leggera diminuzione sul canale indiretto, quindi i nostri affiliati che hanno scorso nel primo semestre, in una parte del primo semestre beneficiavano della chiusura dei centri commerciali, che quindi spostava l'attenzione da parte del consumatore sui loro punti vendita che erano notoriamente sempre aperti. In tutto questo vediamo comunque un aumento significativo del bianco, quindi il grande elettrodomestico, che è dove ricordo a tutti Unieuro è leader di mercato, trainato sia dal settore climatizzazione che sta beneficiando anche tuttora dei benefici fiscali che il governo ha predisposto per la ristrutturazione degli ambienti familiari, e una altrettanto significativa crescita dei servizi, che come sapete bene è una parte importante del conto economico dell'azienda. Oltre a questo, il dato per noi estremamente significativo è l'aumento dell'NPS, perché credo che sia la miglior dimostrazione che tutte le attività che stiamo facendo nella relazione con il consumatore porta a una valutazione da parte dei consumatori stessi, sempre in incremento ormai da tanti anni, della valutazione di NPS sulla nostra azienda, sia sul canale offline che sul canale online. E questo ritengo che sia uno degli elementi fondamentali della crescita della nostra azienda, anche di questa controtendenza rispetto al mercato. È chiaro che, e l'avete visto anche nei dati che abbiamo pubblicato, noi, come tutto il mercato, ha subito in maniera preponderante l'aumento dei costi, soprattutto dell'energia, che ha impattato notevolmente sul conto economico, come hanno impattato sul conto economico quegli effetti che derivano da un'inflazione praticamente a doppia cifra, che ha toccato anche i contratti di affitto sulla parte legata all'aumento del costo inflattivo. Quindi questo ha chiaramente portato una diminuzione dei risultati di EBIT, che comunque è ancora un risultato per noi molto positivo, perché 12 milioni è vero che è una cifra più vasta rispetto a quella di l'anno scorso, ma se pensiamo al pre-Covid siamo con un risultato che praticamente è il doppio di quello che avevamo avuto in quel periodo. Anche l'utile netto segue la stessa dinamica. Dato altrettanto positivo è quello della cassa, frutto non solo di un mercato che nel primo semestre ha tenuto, ma soprattutto di una forte attenzione da parte della nostra società sulle scorte che ha determinato, pur dopo il pagamento del dividendo avvenuto a luglio, ha determinato comunque un risultato positivo su questo fronte. Abbiamo pubblicato, ma poi ci torneremo dopo, le guidance per il prossimo semestre. Guardiamo un attimo, andando a pagina 5, andrò velocemente, pagina 6, velocemente guardando il mercato. Come dicevamo prima, un mercato che ha fatto meno 0,9, mentre la nostra azienda è cresciuta su entrambi i canali, sia sul canale offline che sul canale online, con un risultato globale di un più 2,7. Le categorie merceologiche, la nostra società ha performato di più rispetto al mercato, chiaramente l'effetto maggiormente negativo è quello del brown, perché nel brown ci sono della componente TV che hanno beneficiato per la prima parte, per il primo quarter, dell'effetto positivo di un switch off che doveva arrivare a giugno, purtroppo è uno switch off che si sta prolungando tuttora, pensiamo che possa avvenire sulla parte finale di quest'anno, ma oggi grandi effetti positivi sulla domanda non ci sono e quindi questo ha portato a un calo di questa categoria qua. Anche la parte grey, quindi quando parliamo di parte grey parliamo di parte information technology e telefonia, l'information technology è in diminuzione dopo la grande scorpacciata di acquisti da parte dei consumatori nei 2 anni di pandemia in cui sia la DAD, quindi la scuola a casa, a distanza da parte di milioni di studenti, sia lo smart working aveva focalizzato molto l'acquisto dei consumatori su questi prodotti, compensato in parte invece da un continuo progresso e crescita della parte telefonia, soprattutto a valore con un incremento notevole di questo fatturato. I ricavi, nonostante, come dicevamo prima, veniamo da 2 anni in cui il mercato aveva fatto circa un più 20%, raggiungiamo la cifra record per noi di quasi 1,3 miliardi, toccando un record storico della vita della nostra azienda. E per quanto riguarda la parte di KPI finanziari, passo la parola a Marco Pacini.
Buongiorno a tutti, grazie Giancarlo. Abbiamo preparato 4 chart. La prima che vi mostro è quella su cui mi soffermerei di più. È un modulo, è una tabella a cui siete già piuttosto abituati, e vi sono indicate 6 grandezze. Nella parte sinistra sono 3 grandezze che vi troviamo poi nel conto economico, nella parte destra invece 3 grandezze finanziarie. Partiamo in alto a sinistra con il fatturato, l'abbiamo già detto prima, il mercato scende, il nostro fatturato è in crescita dell'1,9%, like for like la crescita è dell'1,5%. Come già accennato da Giancarlo, la crescita è avvenuta soprattutto grazie alla crescita del settore bianco e all'ottima performance dell'online. Per quanto riguarda invece i canali, la crescita dell'online ha compensato la riduzione invece della performance delle vendite agli affiliati. Questo mix diverso, sia di categoria che di canali, è positivo. Perché? Perché il bianco è alto marginante, anche perché il canale online ha un margine leggermente superiore del margine degli affiliati. Questo poi spiega un circa 2 milioni di euro di impatto positivo sui conti. Tra l'altro, continuiamo anche la crescita del fatturato anche legata alla crescita di garanzie e di servizi in generale. Anche questo ha un effetto positivo sul mix. Infatti, come possiamo dire anche legati, il margine anno su anno, il margine percentuale cresce dello 0,3% nel primo semestre. Invece, quindi abbiamo buone notizie per quanto riguarda il fatturato, per quanto riguarda il margine, e vediamo però nella tabella centrale di sinistra l'adjusted debit è in decrescita. Quindi perché decresce l'adjusted debit di 15 milioni, passando da 27,1 milioni di euro a 12,1, nonostante un margine in crescita? La ragione è nei costi, l'ha detto anche prima Giancarlo, abbiamo ovviamente sofferto l'inflazione. Le principali grandezze che hanno risentito dell'inflazione abbiamo l'energia elettrica, nel primo semestre 15,5 milioni di euro di spesa, una crescita di 8 milioni anno su anno, prevediamo di chiudere l'anno tra l'altro 26 milioni di euro contro i 18 dell'anno passato. A quello ha detto anche Giancarlo, prima un impatto degli affitti, circa 3 milioni di euro, che i nostri acquisti prevedono un rinnovo, una modifica della FI, del FI di affitto legata alla variazione.
Mi scuso moltissimo, qui è l'interprete, ma si sente veramente male, è difficilissimo tradurre, è un suono molto bofonchiato, purtroppo non riusciamo a sentire bene.
Bene,
non so se vi potete avvicinare.
No, io sono veramente attaccato al microfono, possiamo solamente urlare, magari se urliamo cerchiamo di andare anche più lenti.
Ecco, così è molto meglio, grazie, perché è molto disturbato, mi scuso.
Va bene, allora riprendo dall'EBIT per aiutare la...
EBIT.
Ok, non vorrei avere ritorno però della traduzione. Quindi la Adjusted EBIT, riprendo, è in decrescita di 15 milioni di euro, passa da 27,1 milioni di euro a 12,1. La decrescita è legata alla riduzione, all'aumento dei costi. La principale componente di costi in crescita è l'energia elettrica. L'energia elettrica, il costo nel primo semestre di 15,5 milioni di euro. Più 8 milioni di euro verso l'anno precedente. Per quanto riguarda la previsione dell'anno di energia elettrica, la previsione è di 26 milioni di euro, in crescita di nuovo di 8 milioni rispetto all'anno precedente, spesa dell'anno precedente 18 milioni di euro per energia elettrica. Altre componenti di costo in crescita anno su anno. Nel primo semestre abbiamo subito una crescita degli affitti, perché i nostri contratti prevedono una fee di affitto legata alla variazione dell'Istat. Inoltre l'inflazione ha avuto un impatto negativo sui costi di trasporto. Ovviamente un euro non trasforma nulla, un euro acquista e rivende, ma deve trasportare. Molto spesso consegna non solo ai punti vendita, ma direttamente a domicilio. Abbiamo già riconosciuto aumenti di tariffe di trasporto a partire da inizio anno. Impatto sul totale anno pari a 6 milioni di euro, primo semestre circa 3 milioni di euro. 3 milioni di euro di trasporti, 3 milioni di euro di affitti, 8 milioni di euro di energia elettrica, abbiamo già 14 milioni di euro di impatto costi. Non è un caso che l'EBIT sia peggiorativo di 15 milioni di euro anno su anno. Vediamo ora il risultato netto adjusted, che è l'ultima tabellina in fondo a sinistra. Il risultato netto adjusted peggiora di circa 18 milioni di euro, ovviamente la performance risultato netto è legata al trend dell'EBIT, vi è inoltre una variazione negativa delle imposte. L'anno precedente, nel primo semestre, Unieuro aveva previsto il riallineamento dei valori fiscali e l'avviamento a quelli civilistici. L'impatto positivo nel primo semestre ovviamente dell'anno scorso ovviamente determina una variazione negativa anno su anno. La variazione negativa delle imposte anno su anno è di circa 3 milioni di euro. A proposito delle imposte però vale la pena sottolineare che è confermato un tax rate per i prossimi anni del 10%. Anzi, sarò più preciso, grazie alle perdite pregresse in parte già iscritte a bilancio, immaginiamo per i prossimi 5 anni un tax rate del 10%. Passiamo ora alla parte destra di questa chart, posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta a fine primo semestre è pari a 71 milioni di euro, fortemente migliorativa rispetto alla PFN registrata fine primo quarter, pari invece a 25 milioni di euro. La variazione positiva è legata al destocking. Infatti abbiamo chiuso il primo trimestre con uno stock 30 milioni di euro più alto dello stock di fine anno. A fine invece primo semestre lo stock è di 430 milioni di euro, 30 milioni di euro più basso rispetto all'inizio anno. Vuol dire che abbiamo distoccato per 60 milioni di euro. Se invece analizziamo la performance della PFM, posizione finanziaria netta, rispetto al 28, a fine febbraio 2022, vedete che la PFM passa da 136 milioni di euro a 71 milioni di euro. Le ragioni del peggiorativo sono due. La prima, abbiamo per fortuna, diciamo fortunatamente, riconosciuto che erogato dei dividendi 27 milioni di euro, quindi 136 milioni di euro a PFN a fine anno meno 27 milioni di euro di dividendi, partivamo da una PFN di 109 milioni di euro. Abbiamo perso ulteriori 38 milioni di euro di PFN, perché e questo è legato alla variazione del capitale circolante. Vedrete negli allegati anche di questa presentazione che i debiti e scendono proprio di 40 milioni di euro i debiti commerciali. Perché? Perché a fine dell'anno precedente abbiamo acquistato molto, è cresciuto il nostro stock, ma pagando 1 euro a 60-90 giorni i debiti sono stati liquidati nel primo quarter dell'anno in corso. Anche quindi la PFN ha detto due ragioni: dividendi più variazione dei debiti. Questa la variazione dei debiti si riflette anche in adjusted free cash flow. L'adjusted free cash flow è pari a 34,5 milioni di euro negativo, è tutto legato al circolante. Infatti il risultato netto di 1 euro nel primo semestre è pari a 1 milione di euro reported. Un milione di euro di risultato netto reported, se non avessimo avuto variazioni di circolante avremmo avuto un adjusted free cash flow sostanzialmente pari a zero. Quindi l'adjusted free cash flow è sostanzialmente il risultato netto meno la variazione del circolante. Sarò più rapido nelle prossime chart. Io direi che nella chart successiva, la chart numero 9, l'abbiamo già commentata parlando del fatturato e parlando quindi delle conseguenze sul MIS. Andrei quindi alla chart numero 10, dove vedete la parte in alto la variazione dell'adjusted EBIT. Vedete il primo rettangolino in alto a sinistra, 10,2 milioni di euro gross profit, legato a cosa? Alla crescita del fatturato e alla variazione del MIS. Ovviamente questa crescita del fatturato e questa quindi crescita del margine è anche legata all'incremento dei punti vendita, i quali punti vendita abbiamo un incremento di circa 9 punti vendita anno su anno, mediamente, generano anche dei costi in più. Questi costi in più, circa 7 milioni di euro, legati e si sommano ai 14 milioni di euro che abbiamo prima descritto, generano una ventina di milioni di euro di costi in crescita. Quindi i nostri costi crescono anno su anno e sono i torrini rossi che vedete nella parte destra del grafico, sono appunto, come abbiamo detto prima, i costi dell'energia, gli affitti, i trasporti che crescono anche a parità dei negozi. A questo va sommato poi la crescita del numero dei punti vendita. Io direi che abbiamo sufficientemente commentato anche questa chart e anche la chart successiva, che è la chart numero 11, che descrive la posizione finanziaria. Io vi farei solamente vedere il quadrante in basso a sinistra, dove si vede la posizione finanziaria che passa da 136 milioni di euro a fine anno ai 71 di adesso, e vi ricordo solamente i due istogrammi grandi rossi sono la riduzione dell'adjusted free cash flow, 35 milioni di euro è il circolante, i dividendi sono stati erogati a giugno 27 milioni di euro. A questo punto io ripasso la parola a Giancarlo che vi parte della chart numero 12.
Grazie Marco, vedete la posizione della rete che sostanzialmente è invariata nel primo semestre, perché ci sono state qualche apertura e qualche chiusura sia da parte dei DOS, quindi dei nostri negozi di proprietà, e anche da parte sugli affiliati, e quindi diciamo che il perimetro è abbastanza inalterato. Per quanto riguarda il totale metri quadri dei punti vendita, anche questo è un dato che fondamentalmente è identico a quello precedente, mentre invece per noi, lo ricordavo all'inizio della presentazione, l'incremento che continua e costante, e ci auguriamo che possa continuare in questa direzione qui, quindi di NPS, Net Promoter Score, è un incremento notevole, perché passiamo da quasi un più 49,7% a un più 53%, un dato positivo, devo dire che per quello che è di nostra conoscenza è uno dei migliori dati in assoluto di risultato, sicuramente all'interno del settore dell'elettronico di consumo. Le loyalty card sono fondamentalmente inalterate, mentre sulla forza lavoro, poi magari lo affronteremo anche sulle successive domande che ci vorrete fare, chiaramente di fronte a una domanda che è in calo, anche la forza lavoro ha iniziato a subire i primi effetti, con una diminuzione di quasi 2 punti rispetto al periodo precedente. Vado all'ultima slide sull'outlook della semestrale. È chiaro che immagino che le domande verteranno sull'evoluzione della domanda, che noi prevediamo comunque una domanda ancora in difficoltà, perché l'effetto sia dell'inflazione, l'effetto sia dell'aumento dei costi dell'energia, l'effetto anche, chiamiamolo psicologico, della guerra che è tuttora in atto sul consumatore, noi abbiamo visto, l'esperienza ci porta a ritenere e a pensare che tendenzialmente questi effetti qui abbiano uno spostamento della domanda rispetto al momento del bisogno. È chiaro che questo lavora anche purtroppo su un abbassamento del prezzo medio su alcune categorie merceologiche, perché in un momento di crisi la tendenza del consumatore si orienta su, ripeto, su alcune categorie, fortunatamente non su tutte, su prodotti con un prezzo medio più basso rispetto all'andamento del mercato che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. E sicuramente anche l'effetto inflattivo ha un gioco, un suo ruolo all'interno di stipendi che per ora non si stanno muovendo ancora in modo significativo, mentre l'inflazione, come dicevo all'inizio, è a doppia cifra. Chiaramente abbiamo intrapreso tutta una serie di attività legate sia alla diminuzione di costi, sia all'incremento della marginalità, che avete già visto nei risultati del primo semestre, che chiaramente andranno a maggior regime anche nel secondo semestre. Ecco. Abbiamo pubblicato, era una tra virgolette promessa che avevamo fatto al mercato, abbiamo pubblicato quelle che sono le guidance relative alla chiusura del nostro anno fiscale, guidance che portano a un fatturato che si dovrebbe attestare attorno ai 2 miliardi e 9, con un EBIT dando la solita forbice che diamo tra i 35 e i 40 milioni, e una cassa netta che possa essere tra i 110 e i 130 milioni. Queste sono guidance che abbiamo pubblicato ieri, ma che riteniamo che siano adeguate al momento che stiamo vivendo, anche l'andamento di questi mesi. È chiaro che la cosa positiva l'abbiamo già visto anche nei dati della semestrale, ma l'abbiamo vista anche nelle guidance, la cosa positiva è che la società ha una solida posizione finanziaria, e questo ci permette di affrontare anche momenti difficili come quelli che ci stiamo vivendo, che ripeto, sono momenti difficili, ma arrivano anche dopo 2 anni in cui il mercato aveva fatto più 20, quindi è chiaro che ci potevamo aspettare sicuramente qualche difficoltà maggiore. È chiaro che la guerra scoppiata a febbraio dell'anno scorso, l'aumento dei costi di energia scoppiati anche a fine dell'anno precedente, non aiuta la capacità di acquisto da parte dei consumatori. Il nostro impegno chiaramente continua nel cercare di portare avanti tutti quelli che sono gli investimenti che fanno parte dello sviluppo della nostra azienda. Io avrei terminato, lascio lo spazio a tutte le vostre domande, sia io che Marco che Bruna siamo a vostra disposizione. Grazie dell'attenzione, a voi la parola.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Nicolò Storer di Kepler Chevreux. Prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Avrei qualche domanda. Parto da quelle magari più semplici. Allora, la prima è sul trend delle televisioni. Abbiamo visto che già in questo secondo trimestre di fatto ci siamo quasi rimangiati sulla categoria Brown l'incremento del secondo trimestre dell'anno scorso. Adesso abbiamo di fronte un terzo trimestre dove la comparazione anno su anno sarà difficile. Cosa vedete? Vi aspettate che gli acquisti si concentrino sulla parte finale dell'anno, quando la gente verrà messa, diciamo, di fronte al fatto compiuto che le televisioni non funzioneranno più, oppure questo rallentamento della domanda e del sentiment si porta dietro una revisione anche delle aspettative sull'incremento di vendita delle televisioni? Avevamo parlato di un effetto di circa 120 milioni, 125 milioni nell'anno fiscale precedente da essere pareggiato in questo anno fiscale, e mi sembra che siamo ben lontani da avere un effetto di questo genere. La seconda domanda è su diciamo l'effetto inflazione sui prezzi di vendita, nel senso che sono rimasto molto stupito nel vedere comunque, nonostante tutto, alcune categorie tipo i bianchi ma anche i grey positivi nel secondo trimestre, per cui volevo domandare se eravate riusciti a isolare in qualche modo qual è l'effetto dell'inflazione sui prezzi, sulle vostre crescite reported di fatturato. La terza domanda è sui servizi, quello che state vedendo sulla vendita dei servizi oggi nei negozi, che poi chiaramente vedremo nel vostro conto economico tra 2 anni. E l'ultima domanda, forse quella un po' più complessa, più da elaborare, è sulla guidance, cioè volevo capire un attimo come vedevate la seconda parte dell'anno in tutte le sue componenti. Faccio un esempio: il gross margin abbiamo visto che è in tenuta, se non in aumento. Dobbiamo aspettarci che questo trend continui nella seconda parte dell'anno? Abbiamo visto il marketing in calo, si tratta di uno shift oppure state riducendo e quindi ci dobbiamo aspettare anche sul finale dell'anno un calo dei costi di marketing? Sull'elettricità mi pare di capire che se vi aspettate un aumento di 8 milioni sull'anno e 8 milioni è stato l'aumento già nei 6 mesi, non ci sia nulla di addizionale nella seconda parte dell'anno, quindi ecco, capire un po' tutte le moving parts che portano alla guidance sull'EBIT. Grazie.
Allora Nicolò, parto io e poi passo la parola a Bruna. Allora, per quanto riguarda la parte servizi, chiaramente hai visto anche in un mercato sostanzialmente stabile come è stato quello del primo semestre, la focalizzazione che l'azienda sta mettendo su questa categoria massima, devo dire che il forte incremento che hanno avuto i servizi anche nel primo semestre ci porta ad essere positivi anche sulla seconda parte di quest'anno fiscale. È chiaro che in parte dipenderà anche dal numero pezzi che le categorie merceologiche renderanno. Come dicevo prima, su alcune categorie c'è una diminuzione più a valore che a volumi, e questo per noi di per sé è anche positivo perché ci dà l'opportunità di poter continuare a crescere su quello che è una delle categorie che, come ben sappiamo tutti, ha più alta marginalità per noi. Quindi riteniamo che la parte servizi sia una parte che giocherà anche un ruolo importante nella costruzione del risultato del secondo semestre. Per quanto riguarda la parte legata anche alle guidance che hai chiesto, rispondo io, poi lascio la parola anche a Bruno e a Marco. Ecco, quello che ti posso dire è che, per esempio, sul costo dell'energia, noi oggi abbiamo già fissato fino a febbraio del 2023 il 50% del costo di energia, fissando un prezzo che sotto un certo aspetto ci cautela, perché se ci dovessero essere nei prossimi 3-4 mesi forti aumenti, almeno il 50% l'abbiamo fissato. Nello stesso momento, siccome ci auguriamo tutti che il costo di energia possa invece andare verso una diminuzione, quel 50% che non abbiamo fissato è per poterci dare l'opportunità di riuscire anche a recepire alcune diminuzioni. Devo dire che oggi il costo dell'energia che abbiamo stimato, come diceva Marco prima, attorno ai 26 milioni, se oggi dovessimo, dico, proprio oggi stamattina, se dovessimo andare a fissare anche l'altro 50%, ci porterebbe una leggera diminuzione, chiaramente non una diminuzione sostanziale, però una leggera diminuzione. Quindi questo ci cautela sotto un certo aspetto, che non ci potranno essere grandissimi picchi di incremento, perché almeno il 50% di questo costo l'abbiamo fissato. Allo stesso momento, siccome auspichiamo tutti noi ci possa essere una diminuzione, noi vediamo, monitoriamo, vorrei dire ormai quasi quotidianamente, ma sicuramente settimanalmente, il costo soprattutto del gas, vediamo che fortunatamente questo è in diminuzione. Più abbiamo visto anche nel decreto che ieri il governo ha emanato che tutta la parte riguardante il bonus fiscale e la detassazione di queste energie è stata riconfermata. Si va avanti di mese in mese, adesso questa volta l'hanno portato fino al 31 dicembre, questo ci fa ben sperare che possa poi successivamente essere prorogato fino al 28 febbraio. Quindi su questo ci sentiamo abbastanza tranquilli. Sull'altra parte delle domande che hai fatto, lascio la parola anche a Bruna e a Marco, che sono domande abbastanza complesse. Ecco, grazie.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nicolò. Allora, mi sembra di ricordare, se giustamente le domande sono concentrate sull'andamento del consumer electronics e sul grande elettrodomestico, chiaramente in senso contrario. Allora, hai visto bene, il consumer electronics nel primo quarter aveva avuto un incremento molto importante, circa 27,3%. Nel secondo quarter vediamo che tutto quell'incremento non solo è mangiato, ma arriviamo ad un dato fortemente negativo. Qual è la previsione per il secondo semestre? Ti confermo che settembre in realtà è di nuovo molto debole perché soffre del controcifre dello scorso anno e anche ottobre. Più che il numero di pezzi, il fenomeno che accade nell'anno dello switch off dopo il primo Q riguarda principalmente il valore medio. Quindi la contrazione del prezzo medio, perché c'è uno spostamento poderoso della domanda verso la fascia convenience, è un aumento di pressione promo sulla fascia premium. Ora, l'effetto di queste due ti porta ad un crollo del valore medio, peraltro non atteso dalla stessa industria. Dopo le ultime dichiarazioni sullo switch off definitivo, che però un po' cozzano con il fatto che ieri abbiamo dovuto registrare che invece è definitivo invece la data del 12 novembre per lo stop diciamo dell'incentivo statale, diciamo anche insieme all'industria, perché è molto difficile fare una stima, ci siamo attestati sull'anno su circa 5 milioni e 100 pezzi. Chiaramente la prospettiva di inizio anno era molto diversa sia in termini di pezzi, ma ripeto, soprattutto in termini di valor medio. Quindi sul consumo electronics la nostra previsione è purtroppo negativa per questi due effetti. Invece vedi bene che il grande elettrodomestico tiene, che nel primo half infatti cresce dello 0,7. Chiaramente l'aumento dei listini è il principale fattore della stabilità di questo comparto. C'è un altro tema, un altro insight, l'attenzione dei clienti però si rivolge a prodotti ad alta efficienza energetica, seppur più spostato su fasce convenience. Questi due fattori ci lasciano pensare che nell'anno possiamo ragionevolmente pensare ad un valore stabile almeno del mercato su questo comparto, e come sai per noi è una notizia molto molto importante. Non l'hai citato, ma lo cito io, chiaramente il comparto è trainato dall'andamento del telecom, tutto su fascia alta, quindi positivo perché visto il peso che ha sul mercato spinge nella direzione positiva. Qual è l'elemento però da considerare in questa spinta? La quota di Apple raggiunge quasi il 50%, ed è un fatto assolutamente rilevante. Sugli altri product group ci aspettavamo ed era prevista la debolezza per esempio del comparto IT post pandemia, con un ritorno diciamo ad una normalità, ci aspettavamo una decrescita a doppia cifra. Quindi per l'anno la nostra previsione del mercato ci porta, a fronte del dato consolidato meno 0,9 di GSK, a stimare un circa meno 3,5 per l'intero anno, con il comparto offline in sofferenza maggiore, la nostra stima più o meno al meno 5, è un online di nuovo in crescita ma a cifra singola. Questa è un po' l'evidenza che vediamo in questo momento sul mercato. E adesso lascio un attimo la parola a Marco sulle guidance.
Aggiungo qualcosa, Niccolò, sulle guidance, perché chiedevi su che del marketing, dell'energia elettrica, dove ti ha risposto già Giancarlo, eccetera. Allora, ti dico innanzitutto come abbiamo costruito le guidance, proprio te ne parlo in termini un pochino generali. Avrai notato quindi che l'anno scorso l'EBIT era 72 milioni di euro, adesso stiamo dicendo 35-40, quindi c'è una diminuzione di circa 35 milioni di euro. Come siamo arrivati a questa previsione? Il fatturato, abbiamo detto, dovrebbe decrescere anno su anno, abbiamo detto 2,9 billion, che vuol dire 50 milioni di euro in meno, circa 8 milioni di euro di impatto sull'EBIT. Considera poi un'altra cosa, abbiamo pensato alle spese di marketing, ma per tutte le spese, per tutti i costi, abbiamo previsto nel secondo semestre lo stesso trend del primo semestre. Infatti, nel primo semestre i nostri costi che hanno generato poi la riduzione dell'EBIT, abbiamo detto, sono cresciuti di circa 14 milioni di euro, no? Quando abbiamo parlato di trasporti, affitti, energia elettrica. Quindi noi questo trend probabilmente lo avremo anche nel secondo semestre. Abbiamo certo stabilizzato l'energia elettrica, ma sostanzialmente nel complesso i costi prevediamo più o meno lo stesso peggiorativo anche anno su anno. Quindi quel 14 prodotto anche sul secondo semestre diventa 28, abbiamo 50 milioni di meno di fatturato, sono circa altri 8 milioni sull'EBIT. Questo spiega quindi i 28 di costi gli 8 milioni di effetto volume spiega il delta tra i 72 e i 35,40 che invece stiamo stimando nell'anno. Quindi noi abbiamo previsto marketing sostanzialmente allineato all'anno precedente, all'andamento del primo semestre, margini sostanzialmente allineati, quindi non abbiamo fatto previsioni di deterioramenti, abbiamo previsto il fatturato che però decresce, perché adesso siamo nel primo semestre più 24 rispetto all'anno scorso, e non stiamo dicendo di perdere una settantina nel secondo semestre rispetto all'anno scorso. Questo è proprio in termini molto generali come abbiamo costruito la guidance. Non so se ti ho risposto, se ti abbiamo risposto Niccolò, se hai bisogno invece di ulteriori spiegazioni ovviamente siamo a tua disposizione.
No, perfetto, grazie.
La prossima domanda è da parte di Emanuele Negri di Mediobanca, prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Io avrei un paio di domande residue. La prima è sempre sulla guidance e sulle assumptions di guidance e sull'evoluzione che vedete in particolare sul gross margin. Se abbiamo parlato di una maggiore promozionalità dovuta a una domanda più debole, eccetera, volevo capire se non prevedete magari che il gross margin possa risentire nei prossimi quarter o al prossimo anno, insomma, di questa maggior marginalità e di uno spostamento della domanda verso prodotti più low-end. E la seconda domanda invece è sull'M&A, volevo capire se in questo contesto che è molto complesso per voi e quindi sarà ancora più complesso per player più piccoli, magari piccole catene di negozi, eccetera, questo possa in qualche modo favorirvi nelle valutazioni più basse per l'acquisizione, per incominciare quindi la campagna di consolidamento che avete un po' rallentato quest'anno. Grazie.
Ti ringrazio la domanda davvero perché ci permette di aprire un capitolo che diciamo da un po' di tempo che non stavamo affrontando. Ti rispondo sulla seconda domanda, poi ripasso a Marco a risponderti sulla prima. Ma per quanto riguarda l'attività di M&A, noi negli ultimi anni, proprio di fronte a un mercato che cresceva quasi a doppia cifra e quindi con prezzi di acquisto di eventuali target in fortissima ascesa, non abbiamo fatto attività di M&A. Quello che abbiamo fatto, abbiamo accentuato l'apertura di punti vendita diretti. Ricorderai che l'anno scorso abbiamo aperto circa 9 punti vendita. Quest'anno, nel primo semestre, diciamo che la rete vendita è rimasta abbastanza stabile tra aperture e chiusure, perché chiaramente come c'è una politica che mira ad aprire punti vendita in realtà in cui non siamo presenti, chiaramente anche c'è un processo di razionalizzazione su punti vendita che sono inefficienti o possono diventare inefficienti di fronte a un calo della domanda. Quindi il primo semestre si è visto abbastanza fermi su tutto questo aspetto. Diciamo che da fine agosto a oggi abbiamo comunque aperto 2 nuovi punti vendita, abbiamo aperto un punto vendita a Milano e a Selvio, abbiamo aperto un punto vendita a Terni, che era una delle poche città, capoluogo di provincia, dove non eravamo presenti, tant'è che oltretutto l'abbiamo aperto da pochissimo, perché sono poche settimane, però il risultato e la risposta da parte del consumatore è stata estremamente positiva. Quindi, dicevo, in questi 2 anni le attività di M&A sono state influenti per la nostra azienda, ma proprio per una scelta ben precisa, perché i prezzi erano troppo alti. È chiaro che con una diminuzione della domanda, come stiamo vedendo, sicuramente tutto quello che è stato anche il processo che ci ha portato negli ultimi 15 anni a fare 13 acquisizioni, secondo noi ritornerà in auge, perché credo che quelle inefficienze da parte dei nostri concorrenti che erano ben presenti diciamo prima del pre-COVID, quindi di fronte al mercato che non cresceva negli ultimi anni, il mercato era abbastanza stabile, insomma, quando andava bene faceva P2, quando andava male faceva -2, era un mercato sostanzialmente stabile. Per tanti anni era un mercato che si è attestato attorno ai 14 miliardi e mezzo di fatturato, 14,7, 14,5, 14, insomma eravamo sempre lì. In questi 2 anni, non dimentichiamo, l'anno scorso il mercato ha chiuso a 17 miliardi e mezzo. Adesso vedremo quello che sarà l'effetto anche della peak season, perché sicuramente dovrebbe, diciamo, sapete tutti che giocano un ruolo importante. Quello che possiamo immaginarci noi è che con un mercato che sicuramente chiuderà in negativo l'anno, io credo che diversi nostri concorrenti, ripeto, ritorneranno ad avere i problemi che avevano prima. Quindi secondo noi si aprono opportunità di M&A se non nella prima parte del 2023, almeno nella seconda parte del 2023. Quindi noi stimiamo di riprendere quel genere di attività che ha contraddistinto la crescita della nostra azienda negli ultimi 15-16 anni, anche perché attività, sapete bene che Unieuro è stato l'unico player del mercato italiano che ha fatto attività di acquisizioni, di concorrenti, diventando, l'avevamo detto nel 2017 al momento della quotazione, che il mercato italiano è ancora oggi un mercato estremamente frammentato, e l'opera che ha fatto Unieuro è quello di consolidare. Noi ricordo a tutti che dalla quotazione oggi c'è anche il sud di circa di più di un miliardo, e che di questo miliardo di fatturato oltre 600 milioni, quasi 700, sono frutto di acquisizione di nostri concorrenti. Questi due anni, ripeto, a più 20%, chiaramente ha portato anche le aspettative di quelli che erano i nostri potenziali target a diventare estremamente cari, e quindi di fronte a una richiesta anche di prezzo di acquisto, secondo noi elevata, siamo stati fermi, anche se, ripeto, abbiamo aperto una decina di punti vendita, quindi questo non lo possiamo dimenticare, perché anche aprire 10 punti vendita equivale a fare una piccola acquisizione magari di un concorrente che ha 10-12 negozi, come è successo negli ultimi anni. Quindi sul fronte M&A io sono positivo, soprattutto sulla seconda parte del 2023. Per quanto riguarda le guidance, ripasso la parola a Marco.
Allora, quindi guidance, gross margin, abbiamo detto. Allora, partiamo innanzitutto dall'analisi del gross margin del primo semestre. Il gross margin del primo semestre cresce di 0,3. Ma attenzione, in gran parte legato ai servizi, non solamente le garanzie, abbiamo installato volumi importanti di clima, anche insomma le condizioni climatiche, quindi il caldo ha un po' stimolato questo. Nel secondo semestre non possiamo immaginarci di mantenere quel livello di crescita dei servizi. 1,01 di quello 0,3 di crescita del margine è invece proprio legato ai prodotti, non ai servizi, ma legato a un mix, come abbiamo detto prima, un mix canale favorevole, un mix prodotto favorevole. Quindi, in sostanza, il margine dei prodotti anno su anno nel primo semestre è stato invariato rispetto all'anno precedente. E stiamo prevedendo, quindi, nel secondo semestre un margine nuovo invariato, perché non stiamo immaginando un mix favorevole di canali, non pensiamo di poter confermare la performance dei servizi, perché cambierà il mix, come ho detto prima, le installazioni di clima dovrebbero scendere. Quindi perché poi nel primo semestre, e quindi anche nel secondo semestre, confermiamo un margine sostanzialmente invariato? Poi ovviamente vedremo a consuntivo se avremmo avuto ragione oppure no. Perché il nostro margine poi riflette tre componenti, no? Acquistiamo a un certo prezzo, rivendiamo a un certo prezzo, ma nel mezzo tra l'acquisto e la vendita c'è poi il supporto dei fornitori. E quindi anche quando abbiamo riscontrato un aumento dei costi di acquisto, poi abbiamo avuto comunque, anche grazie alla nostra posizione di leadership nel mercato, un supporto adeguato dai fornitori che ci ha permesso di mantenere questi margini invariati in assenza, direi, di una crescita della pressione promozionale. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto noi per quanto riguarda le guidance, partendo da quanto vissuto nel primo semestre.
La prossima domanda è da parte di Dario Micchi di BNP Paribas Exane. Prego.
Sì, buongiorno a tutti e grazie per le domande. La prima domanda riguarda un update sullo sviluppo del piano industriale. A distanza di più di un anno dalla release del piano, volevo capire qual è la situazione e lo stato di fatto degli investimenti in un contesto che è radicalmente cambiato. La seconda domanda, sempre in quest'ottica, se ci potete dare evidenza di quelli che sono stati i benefici degli investimenti fino ad ora sviluppati, soprattutto sulla parte digitale. Grazie.
Chiedo scusa se può ripetere la prima domanda, chiedo scusa perché non l'abbiamo sentito bene.
Sì, la prima domanda era su un update sullo sviluppo del piano industriale, diciamo in un contesto che è cambiato radicalmente rispetto a quello che caratterizzava il periodo in cui è stato pubblicato il piano industriale, quali sono diciamo le considerazioni da fare a riguardo, se ci sono rivisitazioni degli obiettivi e delle strategie associate al piano.
Allora, se bene abbiamo sentito, perché davvero la sentiamo molto male, abbiamo capito che voleva un update su diciamo, i progetti compresi nel piano industriale, giusto?
Corretto.
Ok, allora rispondo io, grazie per la domanda. Sostanzialmente il piano industriale è in totale execution. Ho sentito solo una frase che dice che riguarda investimenti soprattutto sul canale digitale, non è così. Gli investimenti sono concentrati sulla digital transformation dell'azienda, principalmente sul filone di category management, sul filone dell'S&P, quindi del Sales Operation Planning, e anche della componente digitale intesa come experience. Allora, su tutti e tre i filoni le confermo che i piani sono come da previsione. Cosa ha portato in quest'anno così difficile? Soprattutto il progetto di category management ci permette, grazie all'analisi che facciamo con i colleghi del commerciale, di vedere in anticipo alcuni fenomeni. Per esempio, grazie al diagnostico che porta la nostra struttura commerciale poi a ridefinire le griglie per cluster di negozio, vediamo e abbiamo visto per esempio griglie divergenti tra online e offline, questo ci permette di rispondere in maniera molto più pronta alle esigenze del mercato, come abbiamo visto uno spostamento poderoso non solo verso la fascia convenience, ma con l'inserimento sul mercato di brand sconosciuti e quindi prontamente abbiamo messo in griglia. Cosa abbiamo invece rallentato? Avete visto una previsione insomma, di spostamenti di alcuni investimenti proprio per far fronte alla crisi, di cui parlavano sia Giancarlo sia Marco. Per esempio, siamo praticamente a metà del compimento delle etichette elettroniche sui nostri punti vendita, l'ultima tranche l'abbiamo spostata al primo Q dell'anno prossimo, anche perché sapete che lì c'è dietro un investimento importante in previsione di saper meglio gestire la convergenza dei prezzi. Ora, quindi per dirle cosa, che è uno spostamento che poco incide sul piano vero dell'azienda. Sul fronte digitale, invece, tanti miglioramenti all'experience. Infatti, del dato di NPS, il maggior contributore è proprio il canale offline che è online, che porta a casa un più 7,9% rispetto al risultato finale ed è veramente molto frutto di tutti i processi end-to-end di miglioramento di questo canale. Però solo per dirle che tutti gli effetti degli investimenti sono a favore dell'omnicanalità, che poco ha a che fare col singolo canale e-commerce, ma con i processi diciamo trasversali a tutta l'azienda. Però per rassicurare tutti, ad oggi, come avete letto anche nel comunicato dalla voce del nostro amministratore delegato, i piani sono assolutamente confermati per quanto riguarda i progetti più importanti.
Grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up da parte di Nicolò Storer di Kepler Cheuvreux. Prego. Dottor Storer, la sua linea è aperta.
Sì, scusate. Volevo magari un commento sulla guidance che avete dato sulla cassa netta a fine anno. Mi sembra davvero molto forte. Anche qui magari se potete darci un'idea di quali possono essere le moving parts. Di solito quella per noi più difficile da stimare è quella relativa al working capital, quindi probabilmente immagino che è da lì che viene questo scostamento che c'è tra la vostra guidance e quello che è il consensus che adesso è nell'area 80 milioni. Grazie.
Ok Nicolò, ovviamente io ti do lo scostamento rispetto all'anno scorso, poi il consensus ovviamente lo fanno gli analisti, quindi diciamo che ognuno fa il suo lavoro, no? Io ti spiego perché noi abbiamo previsto fra 110 e 130 milioni, diciamo 120 milioni per prendere il valore medio. L'anno scorso abbiamo chiuso a 136, ma guarda il calcolo è facile. A 136 tolgo 27 dividendi e vado a 109. Quindi noi abbiamo previsto di generare circa 11 milioni di euro di cassa. Abbiamo un risultato netto, tu sai che tra il nostro risultato netto e l'EBIT post adjusted c'è sempre più o meno un circa 20 milioni di differenza, questo si vede sui trend storici perché è legato appunto agli oneri finanziari, abbiamo 12-13 milioni di euro l'anno e poi le tasse. Quindi se quindi immaginiamo diciamo da un circa 35 di adjusted EBIT andiamo a un circa 15-20 di risultato netto e lo sommo, scusa te lo sto dicendo in maniera numerica per fare proprio semplice, parto al 136 di PFN l'anno scorso, tolgo i dividendi 27 milioni e vado a 109. A questo punto dovrei sommarci i 15-20 milioni di euro di risultato netto, da 109 andrei a qualcosa tra 120 e 130. Ci aspettiamo, ed è possibile, una lievissima variazione negativa del capitale circolante da qui a fine anno. Perché? Perché il nostro stock attuale è di 430 milioni di euro. Immaginiamo di vivere tra i 430 e i 440 causa della variazione diciamo, della piccola fermata del fatturato che prevediamo nel secondo semestre, questa avrebbe una variazione negativa del circolante. Cioè se il trend del fatturato, quello che noi vediamo, a 2,9 billion, dovremmo ridurre un pochino lo stock rispetto ai livelli attuali ed eviteremo una piccola variazione negativa del circolante sull'anno. Quindi potenzialmente, immaginandoci una piccola variazione tipo 5, 6, 7 milioni negativa del circolante, quindi mi vado a sottrarre ai 15-20 di risultato netto, mi viene quel piccolo flusso di cassa positivo che mi fa arrivare a circa 120 milioni. In ogni caso, qual è il messaggio buono che ne traiamo? Ed è penso che quello che dovresti anche mettere tu in evidenia. Che nonostante il deterioramento delle performance anno su anno, noi continuiamo ad avere un utile positivo, tra l'altro un utile positivo che non esclude la distribuzione di dividendi, ma abbiamo anche una piccola generazione di cassa. Se la generazione di cassa non ci fosse, noi chiuderemmo l'anno con una PFN di 110 milioni di euro. E quindi nel range abbiamo detto, se non generiamo cassa siamo a 110, se generiamo cassa andiamo un pochino sopra. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto, non so se sono stato chiaro. Se
manca secondo me, alla descrizione che hai fatto, forse manca il CAPEX.
Esatto, poi il CAPEX quando ha un andamento molto simile agli ammortamenti non ha variazione rispetto al risultato netto. Considera che noi abbiamo un atteso di CAPEX inferiore ai 40 milioni di euro. L'anno scorso è stato 52, l'anno prima 30, ci assisteremo tra i 35 e i 40 milioni di CAPEX, che è un valore molto simile agli ammortamenti che avremo.
Mm-hmm.
Ecco okay. Perché il delta sarà di 1-2 milioni, quindi quasi insignificante.
Ok, grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Mario Cupello Castagna di MCC Investments. Prego.
Sì, buongiorno, complimenti per i risultati raggiunti e la presentazione che è chiarissima. Una piccola ironia sul microfono, da 1 euro che vende tecnologia a un microfono così scadente non ce l'aspettavamo. Comunque, io ho 3 domande, una sull'M&A, il vostro aggiornamento è stato che continuate a non trovare target perché essenzialmente vedete multipli alti in mercato, comunque avete visto multipli alti in mercato dovuto al mercato in crescita negli ultimi anni, volevo sapere quali sono questi multipli e quando è che è troppo alto per voi? Di conseguenza, se dobbiamo aspettarci quindi una crescita per linee esterne più lenta nel futuro rispetto agli anni che vi hanno accompagnato all'IPO. Seconda domanda sul hub logistico del Lazio: se e come cambierà questo hub logistico per quanto riguarda la vostra crescita organica, soprattutto in Centro Italia, voi avete una concentrazione e densità molto alta nel nord e questo centro logistico del Lazio potrà aiutare una crescita organica del Centro Italia, se sì, come, quando? E la terza è più sulla capital allocation, mi chiedevo se eravate nella valutazione, nella posizione di valutare, di remunerare gli azionisti quest'anno con un mix oltre che di un dividendo, anche di un buyback. Non so se l'avete, diciamo, pensata questa cosa, ma insomma non è il titolo dagli all-time highs è sceso del 70%, quotava 30-32 euro l'azione, 1 euro ha ormai un enterprise value in borsa di poco sopra 100 milioni di euro, se considerato la guidance del net cash a fine anno. Fondamentalmente l'azienda è cash positive, è net cash positive e quindi c'è spazio per mettere al lavoro il capitale. Grazie.
Allora, cerco di rispondere partendo dall'ultima domanda. Allora, per quanto riguarda la parte relativa alla dividendo, noi, come diceva prima Marco, pensiamo di riconfermare quella che è la nostra dividend policy, che ricordo a tutti è almeno il 50% del net income adjusted. Quindi a oggi siamo nelle condizioni di riconfermare quella dividend policy. Per quanto riguarda un eventuale buyback, lo affronteremo, credo, dopo la peak season, valuteremo quali che sono le condizioni, perché onestamente è molto legato anche all'andamento della peak season. È vero che siamo cash positive, ma quello che vorremmo tenerci le mani anche libere per arrivare a quella che è stata la sua prima domanda per quanto riguarda eventuali attività di M&A. Ho detto prima, noi nella storia, negli ultimi 15 anni, abbiamo fatto acquisizioni dove i multipli erano estremamente bassi perché abbiamo quasi sempre rilevato società che avevano difficoltà economiche e finanziarie, addirittura anche qualcuno che era in amministrazione controllata, qualcuno che era in stato prefallimentare, quindi questo chiaramente ci ha sempre portato a acquisizioni con sborsi estremamente bassi. L'ultima acquisizione che abbiamo fatto importante, quella invece di Pistone, se ricordate, erano 12 negozi in Sicilia, era una società che andava molto bene, quello che fu il prezzo pagato, in realtà pagammo con una percentuale del loro fatturato che era superiore alla doppia cifra, quindi a più di 10 volte il 10% del loro fatturato, mentre normalmente avevamo posizioni dove si pagava veramente poco perché si prendeva in carico una società che aveva quasi sempre un EBITDA negativo, quindi era difficile calcolare il multiplo, quello che è sempre stato un metro che abbiamo usato è una percentuale del loro fatturato. Ho detto che in questo momento, negli ultimi 2 anni, con un mercato che davvero è cresciuto del 20%, quindi potete ben immaginare l'effetto che ha avuto anche su quelli che erano i nostri target che
avevamo nella pipeline, che abbiamo ancora, onestamente, devo dire, le richieste che ci sono state fatte su tasse percentuali del fatturato non solo superavano la doppia cifra, ma erano il 30 e il 40% del loro fatturato, e quindi è chiaro che ci ha portato questo a evitare quello che può essere un costo così elevato per noi, e soprattutto ci ha portato ad aspettare, perché noi riteniamo che con un mercato che, come abbiamo detto, un mercato che comunque nelle migliori delle ipotesi chiuderà in negativo, che sia di 3 punti o 3 punti e mezzo in generale, ma soprattutto sul canale offline sicuramente sarà almeno 5-6 punti, e questo sicuramente tornerà, perché questo poi è un dato globale, poi dopo all'interno di questo dato globale chiaramente ci sarà anche chi forse perde 15-20 punti. Quindi questo secondo noi dovrebbe calmierare un attimo i prezzi, e quindi darci la possibilità di ritornare a fare quello che abbiamo fatto per 15 anni nella vita della nostra azienda. Negli 15 anni abbiamo fatto davvero i consolidatori del mercato, l'abbiamo annunciato durante l'IPO, l'abbiamo poi fatto, che ricordavo i numeri prima, quindi non li sto a ripetere, e oggi ci aspettiamo che questo possa ritornare. Ripeto, io credo che non tanto nella prima parte del 2023, ma se il mercato, il trend di mercato dovesse rimanere questo, siamo convinti che nella seconda parte del 2023 ci possono essere opportunità che noi continuiamo a monitorare, perché chiaramente oggi con una rete di circa 280 punti vendita diretti sul territorio italiano, è chiaro che fare attività di M&A significa valutare bene quello che è il target che andiamo ad acquisire, perché è facile che una qualunque catena che possiamo andare ad acquisire possa portare anche un effetto di cannibalizzazione su territori che magari noi occupiamo già con alcuni nostri punti vendita. Quindi questo ci permette e ci dovrà rendere direi prioritario cosa significa comprare, faccio un esempio, un target da 15-20 negozi, quale impatto avrà sulla nostra rete attuale, perché è chiaro che l'effetto cannibalizzazione può portare a una diminuzione del valore del target che andremo eventualmente ad acquisire. Quindi questo è uno dei motivi per cui ci siamo fermati nel corso degli ultimi anni sulle attività di M&A, ma ripeto, io sono estremamente positivo soprattutto sulla seconda parte del 2023, non dimenticando che in occasione del piano industriale di poco più di un anno e mezzo fa, quello che abbiamo detto è che l'attività di crescita della nostra azienda non deve andare solo ed esclusivamente su potenziali acquisizioni, su punti vendita o reti fisiche, ma noi abbiamo la necessità, avremmo la necessità di poter accelerare alcuni processi all'interno della nostra azienda, e quindi questo ci sta portando a valutare anche in questi mesi eventuali acquisizioni anche su aziende piccole o start-up, o aziende che possono essere un boost nel processo di crescita della nostra azienda, non solo ed esclusivamente sulla parte del retail, ma anche su tutta la parte di experience del cliente. Credo di poter dire anche con un certo orgoglio che la crescita continua e costante di NPS, che per noi davvero è il miglior termometro di come ci giudica il consumatore oggi, sia il giusto premio a tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi continueremo in questa direzione qui, valuteremo target di negozi fisici, continueremo a guardare potenziali target anche in altri ambiti, e che lo stiamo già facendo, e per rispondere anche alla domanda sul secondo hub logistico che arriverà presumibilmente nella parte finale del 2023, è chiaro che questo è stato realizzato, sta realizzando nella
nella consapevolezza con l'obiettivo di migliorare il livello di servizio che diamo ai nostri consumatori, perché come potete ben immaginare anche il timing di consegna della merce, di disponibilità della merce in un'azienda omnichannel come la nostra, insomma ci chiamiamo omnichannel non solo perché lo diciamo ma proprio perché lo vogliamo essere in tutto e per tutto, quindi questo ci porta a fare determinati investimenti che possono portare a un miglioramento dell'experience del consumatore. Ripeto, credo di averlo già detto forse troppe volte, però l'aumento continuo e costante di NPS per noi è il miglior termometro che questo genere di scelte che stiamo facendo a livello strategico ci sta confermando il gradimento da parte dei nostri consumatori. Spero di aver risposto a tutto, se qualcosa non ha risposto sono a vostra disposizione.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, se non ci sono altre domande io ringrazio tutti, ringrazio anche da parte di Marco e di Bruna, grazie di tutte le domande che ci avete fatto, comunque la nostra azienda, nelle persone nostre, anche nella persona di Gianni Larani, il nostro nuovo IR, è a vostra disposizione per qualunque tipo di ulteriore approfondimento. Grazie a tutti e buon lavoro.